Continua la serie degnando ad ascoltare con alcune puntate con il tema Il convento di Santa Chiara e le case Vismara a Legnano. Con il progetto di trasformazione del vasto settore cittadino, che è compreso fra via Vittorio Emanuele, che oggi è Corso Italia, via Palestro, via Lega e la nuova via 28 Ottobre, e allo scopo di crearvi una bella piazza per il mercato, che sarebbe l'ex piazza Mercato di Legnano, e i nuovi eleganti palazzi, fu decretata la scomparsa del convento delle Clarisse, che fu un vanto di Legnano antica, e di quel contiguo palazzotto del XIV-XV secolo, basso e lungo, conosciuto col nome di Casa Vismara. Mentre la distruzione è in corso, tutelata dalla sete che tutti, pervade del nuovo e del grandioso, diamo uno sguardo al passato di questi luoghi e rileggiamo alcuni brani della sua storia e illustriamo con qualche vignetta ciò che fra poco non sarà più. Attenzione che questa lettura è precedente al 1932. La casa Vismara, che oggi vediamo in fondo a Corso Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele è diventato Corso Italia attualmente, ove ha inizio la via Verdi, che fu proprietà del nobile Bonifacio Vismara, benché sia noto che egli abitasse nell'altra casa lungo l'Olonella, presso la chiesa di Sant'Agnese, ossia là dove oggi sorge il palazzo del cavalier Lorenzo Bertazzoni, che contiene fra l'altro l'ufficio della posta e telegrafi. La chiesa di Sant'Agnese sarà trattata in altro momento. Egli l'aveva già offerta nel 1432 ai frati minori osservanti per usarla come loro convento, ma l'offerta non aveva avuto seguito perché il convento di Sant'Angelo fu deciso molto più tardi e precisamente fu costruito nel 1468 su un altro terreno, donato da suo figlio Rodolfo, che era un terziario francescano, ed è sito nel luogo ove oggi sono le scuole elementari Mazzini e il museo civico. Questo è il convento Sant'Angelo. Ed è solo nel 1493 che venne fondato il monastero delle Clarisse, per il quale il Rodolfo Vismara assegnò, con un suo testamento del 14 dicembre 1493, e così scrisse sul testamento, una sua casa in Legnano con 16 pertiche di vigna e brolo annessi e il denaro occorrente per la sua trasformazione in convento di clausura. Quale fosse la casa donata, non vi era però oggi più a nostra conoscenza, o quanto più si credeva che si trattasse di quella parte di casa che trovasi in fondo a Corso Vittorio Emanuele e precisamente all'angolo di via Verdi Vicolo Seprio. Si riteneva cioè che il convento fosse stato ospitato per qualche tempo in tale casa e solo più tardi si fosse spostato nella sede definitiva più a ponente, ove era quando nel 1782 avvenne la soppressione delle congregazioni per opera di Giuseppe II. Dall'esame di fondo dei documenti, delle planimetrie e degli avanzi ancora visibili sul posto, abbiamo ricostruito la pianta del convento nella tavola numero 13 che trovasi nelle memorie numero 2 di Sutermeister, un libro del 1934. È conveniente esaminare e avere sotto mano questa tavola per sentire queste descrizioni. Risulterà molto molto ma molto più chiaro. Il convento ebbe perennemente il patrocinio dei nobili Vismara, unitamente ai nobili Lampugnani, dei quali accolse le donzelle che, secondo vocazione ma anche per costume dei tempi, le nobili famiglie mandavano al monastero. In taluni periodi il Sacro Asilo ebbe una spiccata preponderanza di claustrali provenienti da tale due famiglie. Le ricerche per individuare la parte di casa che si riferisce al primitivo atto di donazione del Vismara fecero constatare che sono due i gruppi ben separati di locali antichi e che si trovano incorporati nel vasto monastero. Le ricerche per individuare la parte di casa che si riferisce al primitivo atto di donazione del Vismara fecero constatare che sono due i gruppi ben separati di locali antichi che si trovano incorporati nel vasto monastero. C'erano dei locali che, per gli affreschi della fine del 1400, che si trovarono sotto le molte tinteggiature posteriori, sono con sicurezza di data precedente alla creazione del convento e quindi fanno parte della donazione del Vismara. I vari affreschi sono coevi e più ancora sono attribuibili allo stesso artista. Altre parti importanti sono le costruzioni del 1500. Il Rodolfo Vismara aveva anche donato nell'atto testamentario la casa già occupata dal suo custode Berto, onde poteva servire d'abitazione al cappellano delle suore. Dovremmo ritenere che essa fosse vicina alla chiesetta, ma pur avendo noi presenziato alla demolizione avvenuta nei primi mesi del 1932, non abbiamo constatato tracce utili per l'assegnazione. Vorremmo perciò attribuire alla casa segnata con la lettera F nella piantina prima descritta a quella del servitore Berto e del cappellano, a valere per il primo periodo di vita del convento. Poi venne incorporata nel secondo chiostro ed il cappellano passò ad altra costruzione, forse nei locali contigui alla chiesa. Essa casa, contrassegnata con la F, che si protrae al nord sino al pozzo, apparve piuttosto come una casa da massari. Nulla di strano, se si pensa che il servitore Berto, di un ricco signore ritirato dal mondo come era il Vismara, era evidentemente beneficiario di molti privilegi e redditi. Basta pensare che il Vismara aveva beni ovunque nella zona e persino dei mulini, perciò aveva anche dei massari in proprio. Se ammettiamo che la casa F fu goduta dal cappellano, possiamo supporre che essa fosse in tal stato di buona conservazione da venire poi incorporata nel futuro ampliamento del convento, anziché distrutta, come troviamo infatti. Sul muro di questa casa, un modesto affresco dell'inizio del 1500, rappresentava una chiesetta disegnata da ingenua mano. Portiamo anche questo come elemento per ritenerla l'abitazione di Berto e del cappellano. Il convento, dopo il secondo ampliamento, era composto da due chiostri, uno di clausura e l'altro per le novizie e le converse. Ma nessuno aveva il classico colonnato quadrilatero a forma delle preesistenti costruzioni. Esso possedeva l'angolo fra la via Lega e la via Palestro, per poco ancora visibili, e siamo nel 1932, una casa che porta all'esterno due affreschi religiosi, datati 1730. Riteniamo quivi abitasse il massaro che coltivava i terreni di immediata pertinenza al convento, i quali da 16 pertiche erano diventati 38. E quale affittuario, oppure che alla tale epoca fosse stata sistemata qui l'abitazione del cappellano delle suore. Quello che trovasi all'angolo di Via Lega rappresenta una Santa Chiara in abito monacale, in atto di devozione all'Eucaristia. Sotto di esso, ormai quasi illeggibile, è una prece. Fac ut animae donetur paradisi gloria, 1730. Quello che trovarsi nella via Palestro rappresenta la Vergine assunta con putti, contornata da una cornice fatta di trabeazioni barocche, che imitano uno sfondo di cappella, in una targa cartoncino sottostante la preghiera. Dirige tu, nostra Virgo purissima sensus, et serva a culpis libera patris, 1730. La parte maggiore della casa Vismara, quella lungo la via Monastero, che poi diventerà via Vittorio Emanuele e poi Corso Italia, restò lungamente in possesso dei discendenti della famiglia, come testificato da un bel caminone in molera, datato 1543, e fregiato dal loro stemma araldico, un castello a due torri bipartito, accompagnato da altri due stemmi nobiliari, un bue per i borri e i bossi, e un'aquila ritta di profilo con una palla in un artiglio, di cui manca l'assegnazione. La facciata sua possedeva 9 finestre ad arco ogivale, il cui contorno in mattoni formava strombatura ed era ornato da tondelli lisci ottenuti con la sagommatura dei mattoni stessi. Solo 2 di tali finestre, quella dritta dell'illustrazione, vedi la tavola 12 dell'annesso, erano aggiunte a noi intatte, quei davanzali pure in cotto, ad un solo ordine di mattoni in sporgenza e sorretti da 11 mensoline semplicissime pure in cotto. Nella facciata era ornata un notissimo graffito lombardo a losanghe. Nessun affresco venne mai in luce in questa parte di casa, ma neppure si fecero fino ad oggi le apposite ricerche. Prima della demolizione si farà un dovuto esame. Occorre però dire che tale casa subì infiniti rifacimenti. Invece, nella casa che facendo seguito a questa dal lato di ponente era quasi congiunta col susseguente monastero, che si ritiene fosse fra il 1585 e il 1627 l'abitazione del notaio Luca Lampugnani, e furono scoperti nel 1932 vari affreschi molto interessanti. Si trattava dunque di 3 locali contigui, affrescati in vario modo che certamente da un unico artista. Gli affreschi raccolti provennero tutti da un unico muro diritto, che era comune ai 3 locali contigui e orientato normalmente alla via, e chiudeva la casa Vismara per dare inizio a quella ora detta. E questi locali furono distrutti nel 1932 ed un grande palazzo sorge oggi in loro vece. Gli affreschi, uno di 2,10 metri per 1,80 metri, rappresenta lo sposalizio mistico di Santa Caterina e trovasi in un vano, forse in un vano di scala, all'altezza del pavimento del primo piano, come se fosse stato l'ornamento di soprapporta del passaggio a cavaliere da una mezza rampa di scala, cui, al di là del muro, seguisse il resto della rampa per accedere ai locali. Esiste una prospettiva interna di edicola in marmo. le cui pareti sono ornate da disegni geometrici formati da tassellini colorati incastonati a mosaico nel marmo. Questa è un'arte caratteristica del Rinascimento, quale si ritrova per esempio nelle cappelle della Certosa di Pavia, che i nostri soci potrebbero ampiamente ammirare nella prossima gita sociale che avverrà nel 1932. Così scrisse Sutermeister. Lungo le pareti dell'andito rappresentato corre una panchetta in marmo, su cui sono seduti, di fronte l'uno all'altro, il Redentore, coronato da diadema, e la Vergine, pure coronata, che presenta Santa Caterina al Redentore, per riceverne l'anello in dito. Questi tiene nella mano sinistra il globo, simbolo della sua maestà sull'universo.